Va ora in onda il maestro Gian Martellava al pianoforte. Vita e musica di Giacomo Puccini, a cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Terza trasmissione.
Abbiamo lasciato Puccini con il mezzo fiasco di Edgar. La sua situazione non è buona. Nel tempo ha accumulato un debito di 18.000 lire con Ricordi. Antonio e Fosca crescono e vanno mantenuti. Un altro debito è con lo zio, il dottor Cerù, quello che lo aveva finanziato per gli studi a Milano, che però adesso rivuole indietro i soldi dati quando era studente di conservatorio, dicendo che se Giacomo può permettersi di mantenere un amante, allora può anche restituire i suoi debiti. Ecco, uno dei grandi misteri della vita di Puccini è come mai, in questo momento, il signor Giulio Ricordi abbia continuato ad avere fiducia in lui. Gli altri azionisti della casa Ricordi suggerivano di interrompere l'esborso mensile per Puccini perché li consideravano soldi persi e confesso che nei loro panni e soprattutto dopo aver sentito Edgar anch'io l'avrei pensata alla stessa maniera. Ma Giulio Ricordi continuò ad avere una fiducia che a questo punto possiamo definire eroica per Puccini. Però ormai la prossima opera è l'ultima chiamata per Puccini. Il fatto che fosse l'ultima possibilità per la sua carriera non deve aver impressionato Puccini più che tanto, perché nei prossimi anni si continuano a leggere lettere del signor Giulio dove lo incoraggia a lavorare di più, a fare prima, a consegnargli dei pezzi di partitura. Puccini invece rimase sempre Puccini e, credo, fra una bella gita a caccia o stare in casa a scrivere musica, di solito sceglieva di andare a caccia. La prima decisione che fu presa, non saprei dire se da Ricordi o da Puccini, fu quella di sacrificare Ferdinando Fontana il librettista. Il libretto di Edgar era stato mortale. Poco importa che Fontana fosse un amico fraterno di Puccini, Puccini non poteva permettersi né di sbagliare ancora soggetto né di sbagliare ancora libretto. Anzi, a partire dall'opera che viene, per paradosso, il problema principale di Puccini sarà più il libretto della musica. Come soggetto per l'opera successiva, Puccini scelse la storia del Cavalier de Grier e di Manon Lescaut dell'Abate Prévost, che era già stata trattata come opera da Massenet solo 6 anni prima. Mettere in musica un soggetto già usato da un altro musicista era insieme una garanzia ed un rischio. Comunque, l'opera di Massenet non era stata data ancora in Italia e Puccini l'aveva letta solo dallo spartito. Puccini disse di non essere spaventato dal confronto. Questa volta la scelta del soggetto è di Puccini in prima persona, che si scelse anche i librettisti. Il primo fu proposto da Ricordi nella persona di Ruggero Leoncavallo, che ancora non aveva deciso se voleva fare lo scrittore o il musicista. Comunque orbitava intorno alla casa Ricordi. Come secondo librettista, e si dice che Puccini in persona sia andato a cercarlo mentre cenava in galleria a Milano, fu scelto Marco Praga, che era un drammaturgo ma non aveva mai scritto un libretto d'opera. Siccome Praga non si sentiva sicuro nella verseggiatura del libretto, fu aggiunto alla squadra anche Domenico Oliva e siamo già a 3 librettisti. Una prima stesura del libretto fu pronta per il 1890 e in parte fu messa in musica a Vacallo in Svizzera durante una vacanza. Con Manon Lescaut si manifesta per la prima volta un problema nella maniera di lavorare di Puccini. La musica di Puccini non è musica sinfonica che abbia una forma a sé stante. Lo sviluppo della musica segue l'andamento della scena e, come dire, la sceneggiatura dell'opera. In Manon Lescaut, soprattutto nel primo atto, ci sono episodi musicali abbastanza ampi, ma lo sviluppo della musica è sincronizzato dall'azione scenica. Una cosa che vedremo perennemente ripetersi è che quando Puccini non è convinto del movimento sul palcoscenico, si blocca nello scrivere la musica e chiede che l'azione e la maniera nella quale si sviluppa la storia venga corretta. E questa sarà una costante da adesso fino al termine della sua vita. Ora, Voi immaginate uno che scrive un libretto a Puccini, consegna una scena, si sente dire che va bene, poi dopo 2 mesi non va più bene e un pezzo va riscritto, poi dopo va riscritta la riscrittura, poi magari va tolta quella scena o un intero atto. È una maniera di lavorare che conduce direttamente al conflitto fra musicisti e librettisti. Siccome adesso Puccini non è ancora un compositore di successo, non c'è da stupirsi se i librettisti lo mandano al diavolo. Prima Praga e poi Liva si sfilarono dal lavoro lasciandolo a mezzo. Emergenza. Il signor Giulio Ricordi viene chiamato a trovare altri librettisti. Si rivolge prima a uno scrittore e giornalista di successo, Giuseppe Giacosa, che suggerì un'altra ancora nella persona di un giovane drammaturgo, Luigi Illica. Illica si mise quindi a rammendare il lavoro di Praga e Oliva. Poi dentro il lavoro fu messa anche Giacosa e quindi Leoncavallo, Praga, Oliva, Illica e Giacosa siamo a 5 librettisti. La faccio breve, qualche singolo verso fu aggiunto dal signor Giulio, quindi 6° librettista. Nessuno si volle prendere responsabilità del libretto che quindi uscì anonimo, come se non avesse scritto nessuno. Sul libretto a stampa non fu neanche dichiarato che il soggetto era dell'abate Prévost. Come curiosità, negli anni 20 Puccini chiese a Giuseppe Adami di modificare qualche verso e quindi Giuseppe Adami diventerà il 7° librettista di Manon Lescaut. Dovrei dedicare adesso qualche parola alla persona di Giulio Ricordi che ho già nominato tante volte nel mio racconto. La dinastia Ricordi inizia con Giovanni Ricordi che fondò la casa editrice che prende nome da lui nel 1808. Giovanni inizia come copista di musica ma ha una intuizione, cioè di rilevare dai teatri i loro archivi dispartiti e di noleggiare quelli che noi in gergo chiamiamo i materiali, cioè tutte le parti e gli spartiti necessari per eseguire un'opera. È facile pensare a un editore come ad uno stampatore, ma Ricordi non è solo uno stampatore, diventa piuttosto l'intermediario fra compositore ed impresario. Oggi potremmo chiamarlo un agente. La ditta era la gestione familiare. A suo tempo a Giovanni Ricordi subentrò il figlio Tito Ricordi, che fu l'editore principale di Verdi. Il terzo Ricordi della dinastia fu Giulio, il figlio di Tito, sotto il quale la casa editrice arrivò alla sua massima fortuna. Giulio nacque nel 1840, quindi era piuttosto più anziano di Puccini, anzi quasi avrebbe potuto essere suo padre. Fu ufficiale dei bersaglieri nella seconda guerra d'indipendenza, ma poi fu richiamato dal padre per lavorare con lui. Giulio era a suo modo un piccolo genio in un'arte poco conosciuta, l'arte di fare l'editore. Senza essere eccelso in nessuna arte, tuttavia era capace di scrivere musica, di scrivere versi, di disegnare scene o attrezzerie e in generale aveva una comprensione di tutti i mestieri teatrali. Ma soprattutto Giulio Ricordi aveva una grandissima capacità di relazionarsi con le persone. Per esempio, Verdi non era per nulla soddisfatto di Tito Ricordi della sua casa, ma mettendosi con pazienza estrema, Giulio riuscì a recuperare Verdi e a riguadagnare la sua fiducia. Siccome io dico sempre che quando si parla di una storia bisogna parlare la lingua dei suoi personaggi, da adesso in poi lo chiamerò sempre il signor Giulio, che è come lo chiamavano i suoi musicisti, i suoi autori, i suoi collaboratori, i suoi operai. Il signor Giulio è un esemplare di una figura che oggi è un po' persa, l'imprenditore che si cura i suoi affari, ma sempre con attenzione al tocco umano. Alla fine del secolo, il problema principale del signor Giulio era che Verdi era ormai anziano e bisognava trovare un autore più giovane che nel tempo potesse ereditare da lui il ruolo di compositore di punta della casa. Abbiamo visto quindi come il signor Giulio abbia visto in Puccini questa possibilità e lo abbia letteralmente allevato. Ma il signor Giulio riuscì un'impresa forse altrettanto difficile, quella di convincere Verdi a riprendere la penna in mano nonostante l'età. questa doppia politica Verdi-Puccini al suo trionfo nel 1893, perché a distanza di pochi giorni riescono a Silvio Giulio due capolavori. Il 9 febbraio va in scena alla Scala il Falstaff, l'ultima opera di Verdi e, cosa che nessuno avrebbe mai immaginato, una commedia anziché un dramma. Se non ci fosse stato Giulio Ricordi a ricucire un vecchio dissido fra Verdi e Boito, probabilmente né Otello né Falstaff sarebbero mai esistiti. Ma pochi giorni prima del Falstaff, il 1 febbraio, era andata in scena al Teatro Regio di Torino la Manon Lescaut di Puccini. È un successo importante e senza discussioni, anzi Puccini dirà che è la sua unica opera che non gli dette mai preoccupazioni con il pubblico. E finalmente qui si vede che il signor Giulio ci ha visto giusto e che Puccini aveva realmente un potenziale. Puccini non poteva permettersi di sbagliare la Manon e per non sbagliare ci aveva infilato dentro tutti i migliori motivi che aveva scritto, a partire dal famoso Agnus Dei della sua messa di 13 anni prima. Il nostro primo ascolto di oggi è una bella melodia del tenore nel primo atto, Donna non vidi mai, che Puccini riprese in parte da un suo compito di esame a Milano che era un'aria con il titolo Mentì all'avviso. Però Puccini riprende solo uno spunto melodico che da giovane non aveva saputo sviluppare, mentre qui riesce a sostenere la linea melodica per 3 minuti e a condurla con molta eleganza. Abbiamo scelto una esecuzione un po' particolare, e cioè un ascolto storico, Beniamino Gigli, dal film Sinfonie di cuori del 1936, canta appunto da Manon Lescaut, Donna non vidi mai. Puccini, Manon Lescaut significò il successo ma non ancora la ricchezza, perché il signor Giulio recuperò dagli incassi tutto quello che gli aveva anticipato. D'altra parte, fra Levilli e Manon Lescaut passano 9 anni di anticipi mensili. Quindi Puccini non diventò ricco, ma quella di Manon fu un'affermazione importante perché l'opera incominciò a girare velocemente fra i teatri. Io non saprei raccontare meglio l'importanza di Manon Lescaut se non citando un critico musicale di eccezione, cioè George Bernard Shaw. Vi leggo i commenti di Shaw. Primo, Puccini sembra a me l'erede di Verdi più di ogni altro dei suoi rivali. Secondo, in Cavalleria e Pagliacci io non trovo altro che l'opera da Donizetti razionalizzata, condensata, riempita ed aggiornata. Ma in Manon Lescaut l'opera italiana si allarga con l'annessione del territorio tedesco. E con questo George Bernard Shaw vuole dire che Puccini riesce ad inserire un linguaggio di stampo wagneriano nell'opera italiana, senza che questa perda la sua italianità. Non saprei fare un esempio migliore se non facendovi ascoltare il duetto del secondo atto di Manon Lescaut. Nei 9 anni di maturazione Puccini era stato 2 volte al Festival di Bayreuth e per tutta la vita conserverà una grande ammirazione per Wagner. Però, nello scrivere musica, si ispira a Wagner solo per le cose che gli servivano. Da Manon Lescaut ascoltiamo il duetto Tu, tu, amore, tu, con Renata Tebaldi, Mario Del Monaco. Esegue l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta da Francesco Molinari Pradelli.
Thank you.
Se ricordate, avevo terminato la puntata scorsa raccontando come Catalani si era trovato acquistato dalla Casa Ricordi. Ma siccome da Ricordi preferivano Puccini, con tutto quello che ci avevano speso, Catalani ne fu molto amareggiato ed incominciò ad incolpare Puccini delle sue disgrazie. Catalani era malato di tubercolosi. Nel 1893 la sua salute peggiorò. Pensò di andare in Svizzera per respirare aria di montagna, ma fu colpito da una crisi della malattia mentre si trovava in treno e in Svizzera non ci arrivò mai. Tornato a casa, morì poco tempo dopo a soli 39 anni, assistito dal suo fraterno amico Arturo Toscanini. Puccini, io credo, non era responsabile della sfortuna dei catalani. Io penso che basti sentire le opere di Puccini per dire che Ricordi aveva ragione a preferire Puccini a Catalani. Ma Catalani passò gli ultimi anni pensando di essere stato danneggiato da Puccini, che Puccini avesse fatto qualche torto immaginario, e di questo si convinse anche Toscanini. Toscanini aveva un tale feeling per Catalani che prese i nomi ai personaggi catalani per dare i nomi ai suoi figli, Walter Toscanini, Vallì Toscanini. Se vi parlo adesso di Catalani e Toscanini è perché di Toscanini avremo modo di riparlare in seguito e troveremo che in Toscanini rimane sempre un filo di astio per Puccini, questo letteralmente fino alla morte anche di Puccini. Io credo che il problema appunto di questo rapporto fra Puccini e Toscanini un po' problematico risalga appunto alla morte di Catalani nel 1893. Adesso devo tornare indietro di un paio di anni al 1891. Immaginate Puccini che stia lavorando al primo atto di Manon Lescaut. Puccini ha una difficoltà familiare, che non può abitare a Lucca perché Elvira è formalmente ancora sposata con il Geminiani e in Italia il divorzio non esiste. Il Geminiani non che si sia amareggiato che Elvira se ne sia andata, anzi si consola con diverse altre signore, però non vuole passare da cornuto, quindi a evitare grane Puccini e Elvira non possono stare insieme a Lucca, anzi Elvira può andare a Lucca solo quando il Geminiani non è in città. Puccini ha una casa in affitto a Milano in via Solferino, ha necessità per i suoi affari di fare riferimento a Milano, ma il suo cuore è in Toscana e quando deve stare a Lucca è costretto a mandare Elvira da sua sorella Ida a Firenze. In questo anno 1891 Puccini si inventa una sistemazione nuova, trova un posto che sia vicino a Lucca ma lontano, talmente dimenticato da tutti che la presenza di Elvira non sia un problema, e trova quello che sarà il luogo del suo cuore, cioè Torre del Lago, una modestissima frazione di Viareggio sulla sponda del lago di Massaciuccoli. Ora, immaginate che nel 1891 Torre del Lago sia poco più che un gruppo di case intorno a un'osteria, anzi, molte sono più capanne che case, qualcuna su palafitte come nel Neolitico. Esiste ancora la torre che dà il nome al paese, anzi, Puccini affitta un piano di quella torre e ci fa portare un pianoforte. Al piano di sotto abita Venanzio Barsuglia, il guardacaccia dei Borbone, che sono il ramo degli ex arciduchi di Lucca che avevano una tenuta a Torre del Lago. È una sistemazione molto povera, ma Puccini è molto povero. A lui Torre del Lago sembra un luogo adatto, un po' perché è veramente un posto sperduto ma familiare, un po' perché era un ottimo ambiente per la caccia che era già la sua passione, un po' perché incredibilmente Torre del Lago era diventato il rifugio degli artisti poveri, anzi degli artisti morti di fame, per lo più pittori allievi di fattori che formavano una sorta di derivazione della scuola dei macchiaioli: Plinio Nomellini, Ferruccio Pagni, Francesco Fanelli, Raffaello Cambogi, Lorenzo Viani e diversi altri. Torre del Lago è un microcosmo, gli aneddoti di questi artisti sono tanti. I Fanelli, uno di questi pittori, vive in una capanna, ma forse più un tugurio che una capanna, con una sua ex modella di Firenze che si chiamava Pandora. Quando gli altri amici vanno a prendere in giro chiamando Pandora, Pandora, la ragazza tira verso di loro il vaso da notte e i pittori si guadagnano il soprannome quelli del vaso di Pandora. Attorno a Puccini si raduna una sorta di corte. Cioè il Pagni, che forse dei pittori è più povero e affamato, aveva lo studio in una ex cappellina e diventa il confidente di Puccini alla spalla delle sue avventure. Ogni tanto vengono i parenti, più che altro quelli di Elvira. Forse per Elvira questo è il momento più tranquillo della sua vita con Puccini. Non oserei dire il momento più felice, perché potendo una donna preferisce di gran lunga stare a Milano che in fondo al mondo a Torre del Lago. Ma Elvira a quest'epoca è ancora innamorata persa di Puccini e pur di stare con lui sopporta qualsiasi cosa. Io non condivido la passione di Puccini per la caccia, ma ve la devo segnalare. Durò per tutta la vita e fu molto di più di una mania. Siccome il lago di Massaciuccoli, quello appunto di Torre del Lago, era proprietà privata del marchese Ginori, per cacciare Puccini doveva ogni volta chiedere permesso. E anche se il marchese glielo dava senza problemi, ogni tanto Puccini tentava anche la caccia di frodo per non avere limitazioni, e una volta finì anche a processo davanti al pretore. So che vi deluderò, ma per quanto Puccini fosse appassionato di caccia, era abbastanza una schiappa. La caccia che faceva per lui era quella sul lago, dove si spara uno stormo di uccelli e qualcuno lo si piglia per forza anche senza mirare. Ovviamente di questa cosa non si poteva dire assolutamente. Sul lago c'era ogni sorta di uccello da palude, più il lago di Torre del Lago c'aveva un uccello immaginario. Quando arrivava qualche ospite, Puccini lo mandava alla caccia dell'antilisca, che era un uccello rarissimo che non si vedeva mai perché se l'era inventato lui. A volte bisognava stare tutta la notte in attesa dell'antilisca che mai arrivava. Chiudo questo pomeriggio con un breve ascolto, una romanza di 2 pagine e 2, scritta per un giornalino, il Paganini, del 1888. Di questa Puccini non riuscirà a far sparire lo spartito, ma troverà la maniera di riciclarla nella sua prossima opera. Di sicuro vi sembrerà di averla già sentita. Ascoltiamo quindi, per chiudere la puntata, dal Paganini del 1888, Sole e Amore. Canta Placido Domingo, accompagnato al pianoforte da Julius Rudel.
Batte ai tuoi vetri, amor pian pian batte al tuo cuore, e l'uno e l'altro chiama. Il sole dice, oh dorme, mostrati che sei bella, dice l'amore, sorella, col tuo primo pensier, pensa chi t'ama, pensa.
Abbiamo trasmesso Il maestro già martellava il pianoforte, vita e musica di Giacomo Puccini, a cura di Luca Giovanni Logi. Trasmissione realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Terza trasmissione.